Se c'è una cosa alla quale noi tutti siamo particolarmente sensibili, è la difesa dei nostri sacrosanti diritti, per i quali stiamo molto attenti a non essere defraudati di qualcosa che riteniamo esserci dovuto. Certo, la giustizia e l'equità sono valori importanti, ma chissà perché, concetti come generosità, servizio non remunerato, azione spontanea e disinteressata, spirito di sacrificio, rinuncia volontaria e simili non sono altrettanto popolari. Oggi leggiamo e commentiamo una parabola di Gesù che mette in crisi il nostro concetto di diritti. Vediamo come. Se c'è una cosa alla quale noi tutti siamo particolarmente sensibili è la difesa dei nostri giusti diritti, per i quali stiamo molto attenti a non essere defraudati di qualcosa che riteniamo esserci dovuto. Per la difesa di sacrosanti diritti si può arrivare a giustificare persino la violenza e il furto, come dimostra la storia biblica dei fratelli di Giuseppe, che per gelosia complottano di ucciderlo. Quello o quelli no, non sia mai, lo faccio solo se mi conviene, diciamo. Però conviene seguire Gesù coerentemente come suoi discepoli. Che cosa ci si guadagna? È una domanda che molti pongono ai predicatori dell'Evangelo, i quali per indurre la gente ad accoglierlo con fiducia si danno spesso da fare a elencarne gli indubitabili benefici temporali ed eterni. Lo fanno talvolta però con fin troppo zelo, facendo appello proprio a quella convenienza che sola pare smuoverebbe una persona a fare alcunché. Gesù però evidenziava spesso come seguirlo comportasse pure fare molti sacrifici e rinunce. Gesù a chi voleva seguirlo ne prospettava non solo i vantaggi, ma onestamente anche le non indifferenti difficoltà, la croce. Spesso proprio per questo diversi gli voltavano già allora le spalle e se ne andavano. Cosa che i moderni evangelisti vorrebbero evitare. È in questo contesto che Gesù racconta la parabola dei lavoratori delle diverse ore. Si tratta di una parabola molto efficace ancora oggi, che riesce a scandalizzare non pochi che l'ascoltino, perché toccandoci sul vivo denuncia proprio sia il nostro malinteso senso di giustizia che quello spirito per il quale facciamo qualcosa solo se ci conviene. Ascoltiamolo.
Matteo capitolo 20, dal verso 1 al 16. Il regno dei cieli, infatti, è simile a un padrone di casa, che di buon mattino uscì per prendere a giornata dei lavoratori e mandarli nella sua vigna. Accordatosi con i lavoratori per un denaro al giorno, li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso l'ora terza, ne vide altri che stavano in piazza disoccupati. E disse loro: Andate anche voi nella vigna e io vi darò ciò che è giusto. Ed essi andarono. Uscito di nuovo verso l'ora sesta e l'ora nona, fece altrettanto. Uscito ancora verso l'undicesima ora, ne trovò altri che se ne stavano disoccupati e disse loro: Perché ve ne state qui tutto il giorno senza far nulla? Essi gli dissero: perché nessuno ci ha presi a giornata. Egli disse loro: andate anche voi nella vigna e riceverete ciò che è giusto. Poi, fattosi sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: chiama i lavoratori e paga loro il salario, cominciando dagli ultimi fino ai primi. E venuti quelli dell'undicesima ora ricevettero ciascuno un denaro. Quando vennero i primi, pensavano di ricevere di più, ma ricevettero anch'essi un denaro per uno. Nel riceverlo mormoravano contro il padrone di casa, dicendo: questi ultimi hanno lavorato solo un'ora e tu li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso e il caldo della giornata. Ma egli rispondendo disse a uno di loro: amico, io non ti faccio alcun torto. Non ti sei accordato con me per un denaro? Prendi ciò che è tuo e vattene, ma io voglio dare a quest'ultimo quanto a te. Non mi è forse lecito fare del mio ciò che voglio? O il tuo occhio è cattivo perché io sono buono? Così gli ultimi saranno i primi, e i primi ultimi, perché molti sono chiamati, ma pochi eletti.
Cerchiamo di capire bene quanto avviene in questa parabola. Come accade ancora in certi luoghi, ecco la piazza di un paese dove di mattina presto dei disoccupati attendono che arrivino dei caporali inviati dai proprietari terrieri e che li prendano per lavorare a giornata nei campi. Qui vediamo un proprietario terriero che di mattino presto esce a prendere a giornata degli uomini per lavorare nella sua vigna, concordando con loro di dargli un denaro, che era la normale paga allora giornaliera di un operaio. Più tardi, intorno alle 9 del mattino, il padrone viene in piazza a chiamare ancora altri a lavorare nella sua vigna, senza concordare una paga precisa, ma promettendo di dare loro il giusto. Poi il padrone ritorna in piazza intorno a mezzogiorno e ne prende altri. Sorprendentemente fa lo stesso alle 3 del pomeriggio e persino alle 5, quando c'è la possibilità di lavorare per un'ora sola. Infine, circa le 6 del pomeriggio, arriva il momento di distribuire ai lavoratori la paga. Il padrone così comincia a pagare quelli che avevano lavorato per un periodo più breve e da loro un denaro ciascuno. Arrivano poi a prendere la paga quelli che avevano lavorato tutta la giornata, i quali pensano di ricevere di più, perché avevano sopportato il peso della giornata e sofferto il caldo. Avevano però concordato con il padrone una determinata paga, un denaro, e quelle infatti ricevono. Alle loro proteste il padrone ribatte di avere diritto di fare ciò che vuole con il suo denaro e che essi non dovevano vedere in malocchio la sua generosità verso quelli che, non trovando altra occupazione, avevano lavorato per un periodo inferiore a loro. Che ne pensate? Siete d'accordo con quel padrone, che quel padrone abbia il diritto, se vuole, di dare la stessa paga sia a chi aveva lavorato tutto il giorno, sia a quelli che avevano lavorato un'ora soltanto, mostrando così la sua generosità verso questi ultimi? Oppure siete d'accordo con i primi operai che protestano e gridano all'ingiustizia per questa disparità di trattamento? Siamo di fronte ad una palese ingiustizia da parte di quel padrone, o no? La cosa sorprendente è che il Signore Gesù, che questa parabola racconta, non solo giustifica quel padrone, ma dice che Il regno dei cieli, cioè Dio stesso, è simile proprio a lui. Secondo Gesù sarebbe simile ad un padrone ingiusto e discriminatorio. Secondo i criteri umani di giustizia, di fatto Dio è ingiusto, per così dire. Sì, il Dio che serviamo, l'unico vero Dio, l'onnipotente, l'onnisciente, il creatore del cielo e della terra, è assolutamente e totalmente ingiusto nel modo in cui tratta l'umanità. Non sono pochi coloro che hanno protestato e protestano ancora oggi contro Dio stesso di essere da Lui trattati nella loro vita, secondo loro, in modo ingiusto. Non hanno però riflettuto abbastanza su due cose, che ci sono valori ancora più importanti della giustizia, e che in fondo conviene loro che Dio sia così ingiusto. Se essere assolutamente giusti per voi è qualcosa di grande importanza, sarete sicuramente d'accordo sulla regola dell'occhio per occhio, dente per dente. Forse siete fra quelli che dicono che è necessario fargli pagare a chi vi offende e vi fa del male. Siete d'accordo che chi sbaglia deve pagare e fino all'ultimo centesimo? Senza remissione alcuna? Siete fra quelli che dicono nessuna pietà per chi commette questo o quel crimine, salvo poi magari ad essere molto indulgenti verso voi stessi, ma questo è un altro discorso. Già, se Dio si comportasse in modo ingiusto, secondo i nostri criteri, allora tutti noi, nessuno escluso, saremmo irrimediabilmente condannati. Perché la legge di Dio è una cosa seria e chi la infrange deve pagarla duramente. Tutti noi infatti pecchiamo contro Dio in molti modi, palesi e celati. Se davvero Dio, ci castigasse come meriteremmo, nessuno di noi potrebbe salvarsi. Nel mondo di Dio il peccato non può in alcun modo rimanere impunito. Questo è giusto. Dio però commette la più grande ingiustizia quando manda in questo mondo suo figlio, il Signore Salvatore Gesù Cristo. E cosa fa? Fa ricadere su di lui il castigo che noi meriteremmo. E lui, innocente, muore in croce al nostro posto, affinché noi se ne possa uscire puliti. Noi siamo come l'assassino Barabba, che è liberato al posto suo. E va a morire in croce l'innocente Gesù. Ditemi, è giusto tutto questo? No, per niente. Ma vi conviene che Dio abbia agito in un tale ingiusto modo? Sì, perché così se accettate questo scambio, questa evidente ingiustizia, siete salvati, liberi e vi si apre la vita eterna. Oppure preferireste per amore di giustizia il vostro eterno castigo, perché quello meritate? Ditelo pure. Secondo giustizia, non è giusto che Dio sia misericordioso verso di noi. Non è giusto che Dio ci dia opportunità dopo opportunità di ravvederci. Non è giusto che Dio abbia mandato il suo unico figlio a morire per i nostri peccati. Non è giusto che tutto ciò che noi si debba fare è chiedere il suo perdono ed accogliere la sua grazia in Cristo e i nostri peccati saranno perdonati. Non è giusto che Gesù ci dica di non abbandonarci mai. Non è giusto che Dio si inclini verso di noi per udire la nostra preghiera ogni qualvolta vogliamo dirgli qualcosa. Non è giusto che per merito di Cristo noi si vada a vivere per sempre in un posto chiamato paradiso. Non è giusto che Dio abbia promesso che verrà il giorno in cui non sentiremo più alcuna tristezza, dolore, morte o afflizione. Non è giusto, perché noi siamo peccatori che devono essere giustamente condannati. Siete però contenti di vivere con un Dio tanto ingiusto? Dobbiamo apprendere tre cose su un Dio ingiusto. è Dio che cerca fedelmente di salvarci. Ripensiamo alla parabola. Chi è andato alla ricerca di chi? Forse che sono stati gli operai di loro iniziativa ad andare da lui e chiedergli un lavoro? No. È lui, il padrone, che è uscito a prendere a giornata degli uomini per lavorare la sua vigna. È stato il padrone ad andare a cercare operai. Pensateci bene. Non siete voi che siete andati a cercare Gesù. È stato lui a venirvi a cercare e a trovarvi mentre eravate miseri e disoccupati. Non siete stati voi a cercarlo diligentemente. Voi non l'avete cercato, è stato lui a muovere cielo e terra per raggiungervi. È Dio l'iniziatore della salvezza. È Dio che compie la nostra salvezza, è Dio che ci conserva salvi fin tanto che ci chiamerà a casa. Lui ha fatto tutto il lavoro, noi ne abbiamo raccolto i benefici. La Bibbia è il documento che registra come Dio si sia mosso per raggiungere l'umanità perduta. La Bibbia non è il documento che registra come l'umanità abbia cercato di trovare Dio. Guardiamo in Genesi, al racconto su Abramo. Non è stato Abramo a cercare Dio per poter diventare padre del popolo eletto. La Bibbia dice che Dio cercò Abramo affinché diventasse padre del popolo eletto. La Bibbia non dice che Israele invocò il nome del Signore chiedendogli di diventare il suo popolo. La Bibbia afferma che fu Dio a scegliere Israele affinché diventasse il suo popolo eletto. Guardate al Messia. La Bibbia non dice di essere stato il popolo a decidere di aver bisogno di un Messia e a chiedere a Dio di mandargli il suo figlio. La Bibbia dice: Dio tanto ha amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Dobbiamo smetterla con l'arroganza di pensare di essere stati noi a cercare Dio. Non siamo stati noi a cercare lui, ma lui a cercare noi. Se io chiedessi a me stesso perché amo Dio, ci sarebbe una sola ragione biblica per il fatto che posso dire di amare Dio, ed è quella registrata in 1 Giovanni 4,19. Noi lo amiamo perché egli ci ha amati per primo. Chi è stato il primo ad amare chi? Dio. Chi è stato a innescare questo amore? Dio. Non solo è vero che non sono stato io ad amarlo per primo, ad amare Dio per primo, non avrei mai potuto amare Dio per primo. Da solo sarei stato incapace ad amare Dio. Mai avrei deciso di amare Dio se Lui non si fosse accostato a me per primo. Se sono onesto con me stesso, vale per me ciò che vale per chiunque altro. Io non mi sarei mai inclinato spontaneamente verso Dio se Lui non si fosse avvicinato a me per primo. Gesù disse: Nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. No, questo comportamento da parte di Dio non è affatto giusto. Lui che cerca fedelmente di salvarmi quando a me di lui non mi importava nulla, non sono contento di servire un Dio tanto ingiusto. In secondo luogo, Dio tratta personalmente con ciascuno di noi. Un Dio ingiusto tratta individualmente con ciascuno di noi. Notate come in quella parabola il proprietario terriero vada ripetutamente a cercare gli operai. Alcuni erano pronti alle 6 della mattina, per altri alle 6 della sera. E si presentano tutti e vengono assunti. Altri ancora non erano pronti se non alle 3 del pomeriggio, oppure addirittura alle 5. Quel padrone torna a metà giornata e quasi alla fine della giornata e li prende. E a chiunque prenda darà poi la paga di un intero giorno di lavoro. Chiamatele ingiustizia questa. Ad alcuni piace interpretare questo testo per giustificare la conversione sul letto di morte. Qualcuno mi ha detto: Ora sono giovane e forte, voglio divertirmi, ci sono tante cose interessanti che posso fare e quando sarò più anziano mi darò una calmata e allora penserò a Dio e gli chiederò di salvarmi prima di morire. Un ragionamento così però non funziona per niente. In primo luogo non sappiamo quando la nostra vita dovrà terminare. Non possiamo essere certi nemmeno del nostro prossimo respiro. In secondo luogo, non possiamo andare a Dio alle nostre condizioni. Quando magari saremo vecchi e pronti a ravvederci, la nostra anima potrebbe essere così indurita da respingere Dio, che sarebbe solo naturale respingerlo un'ultima volta e pregiudicarci per sempre la possibilità del ravvedimento, scacciati per sempre dalla sua presenza. Non rimandare mai. Sarebbe veramente sciocco da parte tua. La ingiusta misericordia di Dio però salverà anche chiunque lo invocherà con sincerità, persino sul letto di morte, senza rinfacciare nulla. Gesù disse: colui che viene a me, io non lo caccerò fuori. Sarebbe proprio triste però approfittarne. In ogni caso, questo testo ci parla di un Dio ingiusto e amorevole, che tratta ciascuno di noi individualmente. Dio ci ha fatti uno per uno in modo diverso. Dio ci conosce individualmente meglio di quanto noi ci conosciamo da noi stessi. Ognuno risponde a Dio in tempi diversi, in circostanze diverse, in modi diversi. Oggi fanno vestiti prêt-à-porter e fanno tagli a loro dire che vanno bene per tutti. Che stupidaggine. Io non riesco mai a trovare, per esempio, pantaloni lunghi abbastanza con la misura in vita che vada bene, per me. Anche se sono più cari, i vestiti su misura sono migliori. Anche Dio sa che una taglia non va bene per tutti. Un Dio giusto tratterebbe tutti allo stesso modo e si rifiuterebbe di prendere chi non si presentasse alle 6 del mattino. Eppure torna ripetutamente sulla piazza e chiede perché ve ne state qui tutto il giorno inoperosi e loro rispondono perché nessuno ci ha preso giornata. Avrebbe potuto replicare: e dove eravate voi stamattina all'alba? A dormire? Sfaticati che siete, adesso arrangiatevi. Non ha però detto così. Osservate quanto Dio sia misericordioso. Se invece fosse giusto, secondo i nostri criteri, sarebbe diverso. Potrei non essere contento di un Dio tanto ingiusto che si adatta a me individualmente. In terzo luogo, infine, Dio retribuisce sempre i suoi operai. Notate come quel proprietario terriero retribuisca ciascuno che l'avevano servito fedelmente, chi per 11 ore o anche da solo un'ora. Il nostro Dio è fedele e retribuisce coloro che lo servono fedelmente. È ingiusto, però, dare a tutti una paga uguale? Abbiamo visto come noi non si possa pretendere da Dio proprio nulla, essendo noi realmente peccatori e giustamente meritevoli solo di condanna. Quello che riceviamo è sempre un'indebita e immeritata grazia. Che cosa potrebbe dire però chi l'avrà servito fedelmente e con grande spirito di sacrificio per lunghi anni, come Pietro, che chiede a Gesù: ecco, noi abbiamo lasciato ogni cosa, ti abbiamo seguito, che ne avremo dunque? Gesù però insegnava che nessuno poteva ritenersi esenti da obblighi morali e che la semplice obbedienza non dà titolo alcuno a speciali privilegi. Egli dice infatti: sì, si ritiene forse obbligato verso quel servo perché ha fatto quello che gli era stato comandato. Così voi, anche quando avrete fatto tutto ciò che vi è comandato, dite: noi siamo servi inutili, abbiamo fatto quello che eravamo in obbligo di fare. E poi, quale premio potrebbe aspettarsi chi entra nel regno di Dio? Il solo fatto di esserci non è già il massimo? Quale gradazione d'eterna beatitudine potrebbe aspettarsi? Certo, Gesù dice ai suoi discepoli: rallegratevi e giubilate perché il vostro premio è grande nei cieli. Il premio però è essere alla presenza gloriosa di Gesù. Quale gradazione vorresti di questa mai aspettarti? Che vorresti di più? Per il Signore Gesù il premio è il regno di Dio stesso, o la vita del mondo a venire, e questa è data a tutti coloro che egli chiama efficacemente, chi prima e chi dopo. Non dovrebbe forse essere contento chi vi è entrato prima di vederci pure altri? Alla luce di questo, tutti gli altri premi sono triviali, banali, e tutti i tentativi di fare un raffronto fra la retribuzione di uno e quella di un altro sono fuori luogo e non rendono giustizia a Dio. A noi dunque, sempre molto sensibile al concetto di giustizia, Gesù propone qualcosa di più e di meglio. Proprio quei valori dei quali dicevamo all'inizio che di solito sono stranamente dimenticati, come generosità, servizio non remunerato, azione spontanea e disinteressata, spirito di sacrificio, rinuncia volontaria, che possono riassumersi nel concetto biblico di grazia. L'Apostolo riassume così. Infatti è per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Non è in virtù di opera affinché nessuno se ne vanti. Molti devono fare ancora parecchia strada prima di comprendere questo concetto fondamentale del carattere di Dio, il quale deve diventare anche caratteristica fondamentale del nostro modo di pensare e di agire. Per questo abbiamo bisogno di conversione. Senza dubbio, nella nostra vita è importante il concetto di merito, certo, come lo è quello di giustizia e di uguaglianza. Gesù non intende insegnare che i padroni terreni possono fare tutto ciò che vogliono con quello che a loro appartiene, né che tutti i dipendenti debbano ricevere uguale paga indipendentemente dal lavoro che fanno. Il Signore vuole che ragioniamo e operiamo con il concetto di grazia, che è superiore a quello di giustizia. E è vero allora che secondo i criteri umani il nostro Dio è sommamente ingiusto, ma vi assicuro che conviene che per noi sia così. Un Dio ingiusto non si stanca di venire fedelmente alla nostra ricerca, di trattarci uno per uno in modo diverso e di retribuire sempre con il regno dei cieli chi lo serve. Dovreste essere ben contenti di servire un Dio tanto ingiusto.
Per me avrà salvezza. Io sono la via e sono la porta. Chi mi segue entrerà nella gioia senza fine. Vi farà liberi. Io sono la verità unica ineffabile. Chi mi segue splenderà nella luce della vita.
Verità, tu solo hai parole di vita.
ne vivrà per me. Io sono la vita e la risurrezione. Chi mi segue siederà alla mensa del mio regno.
Sei la via, la vita e la vera.